Cari amici, buona domenica. Oggi è la 14ª domenica del tempo ordinario. Il brano evangelico che guida la nostra riflessione liturgica è tratta da Marco, così come il ciclo che stiamo leggendo quest'anno è tratto dal Vangelo di Marco. Il racconto è quello che conosciamo molto bene, quello di Gesù che va a predicare nella sinagoga del villaggio dove lui è cresciuto e suscita lo stupore della gente nella sinagoga, uno stupore che poi diventa rifiuto di lui, della sua parola. Vediamo la gente che rifiuta la parola di Gesù e per riuscire in questo intento cerca di catalogarlo, come avviene spesso nei piccoli ambienti, perché lui è il figlio di Maria, lui è il falegname, noi quest'uomo lo conosciamo, l'abbiamo visto crescere, e allora da dove gli vengono queste parole e con quale autorità egli viene a noi a parlarci come se fosse un profeta? E Gesù, davanti a questo rifiuto, è come se rinunciasse ad andare avanti e a compiere quei gesti a volte straordinari che negli altri villaggi hanno visto. Molta gente ne è stata testimone. Qui il Vangelo dice che non poté compiere nessun prodigio. È come se qualcosa fosse avvenuto a paralizzare Gesù. Però Marco dice allo stesso tempo solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Quindi neanche l'incredulità riesce a rendere impotente l'onnipotenza di Dio, perché Dio può operare anche in mezzo alla nostra incredulità. Però è anche vero quest'altro aspetto, che a causa della loro incredulità non poté compiere nessun prodigio, ma solo qualche guarigione. E noi potremmo dire come se una guarigione non fosse in sé un prodigio. Ma dobbiamo leggere questa affermazione di Marco in modo più profondo. Cioè Gesù non poté compiere quelle azioni che, scaturite dalla parola predicata, davano prova, dimostrazione al popolo che quanto egli diceva con la bocca era supportato dalla potenza dello Spirito Santo, perché poi si trasformava in segno, noi diciamo a volte miracolo, il Vangelo dice prodigio. Qui questi prodigi non avvengono. E non avvengono perché la gente mette un freno a Gesù. Ma facciamo un passo indietro e cominciamo con una riflessione che riguarda la vita quotidiana, prima ancora di ritornare al significato del Vangelo per la nostra vita. Facciamo questo passaggio per un attimo. Questa frase, nessuno è profeta in patria. Gesù la dice davanti ai suoi concittadini, ma in realtà è un'espressione che noi sentiamo spesso e la sentiamo perché a volte la usiamo anche noi. A volte è un'espressione usata per rimarcare una certa delusione da parte di chi non è stato preso in considerazione e ascoltato dai suoi interlocutori. E quando la si usa questa espressione c'è un po' di frustrazione, ci può essere un po' di, abbiamo detto, delusione. Vista da un'altra angolazione, questa frustrazione per non essere stati ascoltati tradisce in, in certo senso, una forma di autoesaltazione. Cioè, la frustrazione maschera l'orgoglio di quella persona che si aspettava di essere messo su un piedistallo per la genialità della parola che lui credeva di aver avuto e ha espresso ai suoi interlocutori. Quindi quando nel linguaggio comune sentiamo dire nessuno è profeta in patria, probabilmente chi la sta dicendo questa frase si sta autoesaltando sotto forma di frustrazione. C'è anche un altro aspetto della questione che riguarda la vita. Noi viviamo nella quotidianità, però i destini della nostra vita, i destini del mondo, non dipendono solo dalle piccole cose. Noi diciamo di sì, noi diciamo che la vita dipende dalle piccole cose, ma la realtà è che la vita è più complessa di come la crediamo noi. E siamo noi che ci rendiamo prigionieri del piccolo e del quotidiano perché l'universale ci spaventa, sappiamo di non saperlo gestire, di non averne gli strumenti. Già il piccolo e il quotidiano sono abbastanza complessi da gestire, per cui gettare oltre lo sguardo ci fa fatica. L'universale abbaglia il nostro sguardo, che in genere è uno sguardo miope e astigmatico quando si tratta di vedere le cose oltre i nostri orizzonti, e preferiamo credere che tutto sia determinato dal cerchio ristretto delle cose che avvengono ogni giorno alla nostra portata. Ma non è così. E allora il profeta, anzi, facciamo una cosa: prima ancora di parlare del profeta, parliamo dell'uomo di visione che il profeta è, e poi vediamo in che senso il profeta si distingue dall'uomo portatore di una visione. Perché l'uomo che porta una visione è colui che, guardando la realtà della vita quotidiana e del mondo, riesce a maturare uno sguardo sulle cose che gli permette di anticipare la visione di qualcosa che avverrà. Avverrà se noi continuiamo ad agire in un certo modo senza cambiare, oppure qualcosa che avverrà se noi decidiamo di cambiare, cambiare strada, cambiare stile. L'uomo di visione è colui che riesce ad anticipare questo sguardo e annuncia agli altri l'oggetto della sua visione, cosa egli vede. L'uomo di visione è una persona che richiama la collettività ai valori fondamentali che sono costitutivi della società, denuncia il tradimento di quei valori e annuncia ciò che succederà se non ci si converte di nuovo ad essi. E allo stesso tempo annuncia la speranza di ciò che egli vede in anticipo rispetto agli altri, perché sa che se noi cambiamo, sa che se il mondo cambia, e cambia a partire dalle piccole cose certamente, ma anche nelle grandi, ci può essere un altro mondo. Questo è l'uomo di visione, che non è necessariamente profeta. Ve ne sono stati molti nel corso della storia. Nel Novecento basta ricordare persone come Gandhi o come Martin Luther King, persone che si elevavano come dei fari al di sopra della collettività ed erano come una luce che illuminava le coscienze con la loro parola. Beh, rispetto all'uomo di visione, di cui il nostro mondo comunque oggi è carente, il profeta è qualcosa in più, perché il profeta ha a che fare con Dio. e non soltanto con una lettura sociologica del mondo o filosofica. Il profeta è certamente uomo di visione, ma dentro questa visione ci sta pienamente Dio. E il profeta è tale perché egli, nella visione che matura, vede in anticipo un passaggio imminente di Dio e chiama a conversione i cuori. E denuncia il tradimento dei valori della fede e chiama a conversione per preparare i cuori a questo passaggio imminente di Dio. E in un mondo dove sempre di più si crede che Dio ci abbia abbandonati e che non tornerà più, il profeta è colui che ci ricorda non soltanto che Dio tornerà, non è una pacca sulla spalla che il profeta fa. Il profeta lo ha già visto nella sua visione che Dio sta per venire. Sta per avvenire un passaggio di Dio nella nostra storia, nella storia di un'Europa che è al collasso, nella storia delle nostre famiglie, di cui nulla è più certo, nella storia delle nostre vite individuali. Però il profeta è una persona scomoda, perché è più conveniente avere un Dio da portare in tasca e non un Dio dalla cui parola farsi trasformare, perché il cambiamento costa. Noi non lo desideriamo, siamo statici per desiderio. Vorremmo che il cambiamento avvenisse da solo, senza dover compiere una trasformazione interiore noi. Ma davanti al mondo che ci chiede questa trasformazione, noi facciamo finta di non vedere, oppure trasferiamo la responsabilità interamente sugli altri. Quindi, quando parla il profeta, sappiamo di essere davanti ad una persona scomoda, perché il profeta, ad un certo punto del suo discorso, punta una lancia dritta al nostro cuore e ci inchioda alle nostre responsabilità. È quello che Gesù fa nella sinagoga di Nazaret, e viene rifiutato per i motivi che già abbiamo detto. Ed è interessante tornare su quanto abbiamo già detto. A causa dell'incredulità dei presenti, Gesù non poté compiere prodigi, ma solo qualche guarigione. Cioè non poté completare la sua rivelazione, che avviene attraverso la parola, poi accompagnata da gesti straordinari, che sono le guarigioni, sono anche le guarigioni. Non poté completare questa rivelazione perché la gente con la sua incredulità spezza la sua parola, spezza la sua profezia e gli impedisce di compiere quei gesti che confermano la potenza della sua parola. Perché quando Gesù parla non dice soltanto parole, Gesù poi trasforma in azione la sua parola. Per cui quando Gesù dice dategli da mangiare, all'improvviso i pochi pani a disposizione si moltiplicano fino a sfamare 5.000 persone. Prodigi di questo genere non ne avvengono oggi, perché l'incredulità delle persone che hanno ascoltato la sua profezia è tale che egli non può più andare avanti, ma compie qualche guarigione. Ma qualcuno potrebbe dire, ma la guarigione è già un prodigio, e allora perché Marco dice che Gesù non poté compiere prodigi? Perché le guarigioni che Gesù compie sui pochi malati di quel giorno li possiamo ritenere come atti della misericordia e della compassione di Gesù, che nonostante l'incredulità decide di operare nella potenza di Dio e di dare la salute a questi pochi malati, però la gente che vede non riuscirà a identificare nella guarigione l'azione del profeta, ossia l'azione di Dio. Non riuscirà a capire che queste guarigioni non sono guarigioni come in altri casi di profeti dell'Antico Testamento, ma sono guarigioni che vengono operate da colui che è il Messia, dal Figlio di Dio. Essi vedono queste guarigioni, ma non riescono a coglierne la portata profetica, perché Marco sta dicendo che Gesù, nel compiere quelle poche guarigioni, lo sta dicendo comunque: guardate che il Messia che voi attendevate da secoli è giunto, è in mezzo a voi, il regno di Dio è giunto, è davanti a voi, ma voi non lo vedete. Vedete alcune guarigioni, ma non riuscite a legare queste guarigioni al compimento delle promesse di Dio fatte nell'Antico Testamento. Io sono questo compimento, dice Gesù. Io sono colui che porta a compimento le promesse e le profezie. Io sono il regno di Dio, ma voi non lo vedete. E quello che vedete è soltanto l'azione di un taumaturgo, l'azione di un veggente, di un guaritore, e non vedete altro. Questo vale a dire come l'incredulità può ostacolare l'azione di Dio, ma non la può fermare, perché Dio, un po' come l'acqua, trova il suo percorso, scava il suo percorso nella roccia dura dell'incredulità umana. E il profeta è colui che si presta la sua vita a Dio, presta la sua parola, presta il suo intelletto a Dio, e con la sua vita scava dentro la roccia dell'incredulità per aprire varchi di speranza. Il paradosso è che il profeta viene contestato per gelosia, per invidia, dagli altri che si credono migliori di lui perché hanno fatto percorsi di vita o di studio o di altro che meriterebbero maggiore riconoscimento che invece verrebbe dato al profeta. Quanta gelosia, quanta invidia c'è in questo rifiuto del Messia profeta. Quanti professori si stanno scagliando contro di lui in nome delle loro competenze. Beh, anche Gesù rimane sorpreso davanti al loro scetticismo, perché i primi a gioire della sua profezia dovrebbero essere proprio i dottori della legge, i professori delle cose di Dio, perché loro sanno, perché hanno studiato le scritture. E invece il blocco. E allora questo ci insegna molte cose, ma ci insegna anche un'altra cosa. Noi, in quanto credenti, abbiamo aderito alla parola di Dio e siamo diventati membra del corpo di Cristo. Dunque, noi siamo diventati profeti nel profeta Gesù. Non siamo profeti a livello individuale, in modo staccato da Gesù, ma la nostra vita, in quanto testimonianza vivente dell'amore di Dio effuso sull'umanità per mezzo della passione di Cristo, è profezia. L'annuncio del nome di Cristo e della salvezza dell'umanità per opera di Dio è profezia. E noi siamo chiamati ad esprimere con la nostra vita la profezia di Gesù. siamo chiamati ad essere profeti. Non solo non possiamo permetterci di respingere la parola profetica quando ci viene data, ma dobbiamo esercitarla noi questa profezia e non aspettare che avvenga qualche personaggio straordinario, il supereroe di turno del nostro tempo, a salvare l'umanità. Perché Cristo ci sta dicendo che la profezia si compie nella quotidianità e non perché cala dal cielo il supereroe di turno venuto da un altro pianeta a salvare l'umanità. È Cristo che salva l'umanità e noi siamo chiamati a darne testimonianza al mondo. La profezia è scomoda, ma noi siamo chiamati anche ad essere scomodi. Siamo chiamati a dire a questo mondo che c'è futuro, che la paura non è l'ultima parola, che il collasso di tutti i sistemi economici, politici, culturali che vediamo attorno a noi non è un destino inevitabile. Possiamo ancora cambiare rotta, ma dobbiamo cambiare prima di tutto i nostri cuori. Ce lo chiede Cristo e noi gli dobbiamo l'obbedienza della fede.